sicuramente appunto ci incamminerà nelle nostre riflessioni. Prego.
Grazie Presidente. Io in primo luogo ringrazio il Consiglio Comunale, nella persona anche della Presidente, l'amministrazione comunale, il Sindaco Pighi, il Vice Sindaco Boschini, l'Assessore Arletti, per avermi invitato a tenere questo intervento di fronte all'intero Consiglio Comunale. Ringrazio anche gli amici del Progetto Europa e del Centro Europe Direct, che posso confermare, ho girato varie città per lavoro, costituiscono sicuramente un'eccellenza a livello, no, direi non solo italiano. L'obiettivo del mio intervento è quello di descrivere in maniera concisa le origini e la portata del concetto di cittadinanza dell'Unione, cercare di anche descrivere alcuni problemi che l'attuazione del concetto viene ad avere sul piano pratico e toccare poi due temi che sono collegati a quello della cittadinanza dell'Unione, cioè le prospettive di riforma della legge italiana sulla cittadinanza e il problema centrale della garanzia di una pari opportunità a favore di tutti, in primo luogo ovviamente a favore delle donne. Del mio intervento ho fatto un breve schema che dovrebbe essere stato distribuito. Il punto di partenza di ogni discorso in materia, anno europeo dei cittadini, è la definizione di cittadinanza. La cittadinanza, dal punto di vista generale, è un vincolo di diritto pubblico fra un individuo e lo Stato, come tutti sapete. L'individuo cittadino è soggetto alla giurisdizione di uno Stato e ha dei diritti e dei doveri nei confronti dello Stato stesso. Anticamente il concetto di cittadinanza era legato all'idea di nazione, dove nazione indica ovviamente un insieme coeso di persone che sono unite anche da legami di carattere etnico, di carattere religioso, di carattere linguistico, di carattere storico. Basta pensare all'ode del Manzoni, marzo 1821, che parla dell'Italia come una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue, di cor, come proprio classica nozione tradizionale di nazione, di insieme di persone tenute da una serie di vincoli che sono quelli che poi ho ricordato. Questo concetto di nazionalità, come coincidente con il concetto di cittadinanza, è un concetto in parte superato, perché ormai esistono i cosiddetti stati multinazionali in cui coesistono, basta pensare agli Stati Uniti d'America o alla Confederazione Svizzera, diverse nazioni, diverse nazionalità all'interno di uno Stato. Ovviamente il concetto di cittadinanza dell'Unione, partendo da questo concetto classico di cittadinanza dello Stato, è un concetto rivoluzionario, perché l'Unione Europea non è uno Stato, come tutti sapete, è anche difficile definire che cosa sia l'Unione Europea, ma sicuramente non è attualmente uno Stato, e quindi si può parlare di cittadinanza dell'Unione come cittadinanza senza Stato, perché è un esempio unico nel quale si parla di cittadinanza senza che alla cittadinanza corrisponda un vero e proprio Stato. Com'è nata questa idea di cittadinanza dell'Unione? L'anno europeo dei cittadini cade in questo anno perché sono 20 anni dal Trattato di Maastricht, che è entrato in vigore nel 1993, che il concetto di cittadinanza dell'Unione è un concetto di diritto positivo. Ma sul piano storico, al di là di precursori che vi sono, sul piano storico-politico, la prima volta in cui si è parlato di cittadinanza comunitaria in atti ufficiali dell'Unione è il vertice di Parigi del 72, e fu un italiano, il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, che è scomparso qualche giorno fa, che propose, subito sostenuto dal Presidente del Lussemburgo, di creare una cittadinanza europea per dare una valenza politica al fenomeno di integrazione europea, che fino a quel momento era stato esclusivamente economico. Gli Stati ovviamente nutrivano delle riserve all'inizio sulla introduzione di questo concetto, che però, come vi dicevo, è stato finalmente codificato col Trattato di Maastricht del 1993. Quindi sono 20 anni che abbiamo questo concetto di cittadinanza dell'Unione. Oggi il concetto di cittadinanza dell'Unione è posto in maniera centrale nei trattati, a partire dall'articolo 9 del Trattato sull'Unione, che è il trattato base dell'Unione e poi sviluppato nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Questi trattati dicono che è istituita una cittadinanza dell'Unione e che è cittadino dell'Unione chi abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Quindi vedete, sapete benissimo, che la cittadinanza dell'Unione è una cittadinanza, possiamo dire, derivata, perché ognuno di noi è cittadino dell'Unione in quanto è prima cittadino di uno Stato membro dell'Unione stessa. Questo perché, come vi dicevo, è una cittadinanza senza Stato, nel senso che l'Unione Europea non è ancora, e non so se lo sarà mai perché siamo diventati, tra poco saremo 28 membri, non è ancora una entità federale. E quindi non accade quello che accade nei paesi federali, come negli Stati Uniti, in cui esiste una cittadinanza della California o dello Stato di New York, ma queste, le cittadinanze degli Stati membri, derivano da quella fondamentale, che è quella federale. Invece nell'Unione Europea è il discorso rovesciato, nel senso che la cittadinanza dell'Unione deriva da quella nazionale. Questo è un aspetto importante. Il trattato dice oggi che la cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima. Quindi no, ovviamente non c'è, non viene meno la cittadinanza nazionale, ma quella dell'Unione si aggiunge ad essa. Da notare che il trattato di Lisbona usa una formula nuova, perché dice che la cittadinanza dell'Unione si aggiunge a quella nazionale. Prima i trattati dicevano che è complementare a quella nazionale e i giuristi hanno molto elaborato su questa novità, sostenendo che oggi la cittadinanza dell'Unione sarebbe in un certo qual modo autonoma, sarebbe una cittadinanza che si pone accanto a quella nazionale. Però non vi è dubbio, come vi dicevo, che si è stati dell'Unione in quanto si è prima cittadini di uno Stato membro, quindi sono ancora oggi gli Stati membri, ogni Stato membro è ancora oggi libero di stabilire i criteri per divenire ovviamente cittadino nazionale, e da questa scelta deriva la cittadinanza dell'Unione. Quindi non esistono a livello europeo dei criteri per definire chi è cittadino dell'Unione, ma sono gli Stati membri ancora oggi che, mediante le proprie leggi o le proprie costituzioni, stabiliscono chi sono gli individui che possono avere la relativa nazionalità e quindi per derivazione che sono anche cittadini dell'Unione. Sapete quali sono i criteri più diffusi sul piano internazionale per l'attribuzione della cittadinanza da parte dei singoli Stati? Il criterio dello ius sanguinis, per cui è cittadino chi discende da genitori che hanno una determinata nazionalità, il criterio dello ius soli, per cui è cittadino chi nasce sul territorio di uno Stato, poi ci sono criteri di attribuzione della cittadinanza per matrimonio, per adozione, e poi c'è il fenomeno della naturalizzazione, che è una concessione che fa uno Stato ad un individuo che diviene cittadino dello Stato stesso. Gli Stati europei sono, come vi dicevo, ancora liberi, in base al diritto dell'Unione, di stabilire i criteri che preferiscono nel definire la cittadinanza nazionale. Poi, se avrò tempo, dirò qualcosa sul regime italiano e sulle prospettive eventuali di riforma. La cittadinanza dell'Unione quindi è una cittadinanza derivata che però attribuisce, come ricordava la Presidente Liotti, dei diritti aggiuntivi, cioè il cittadino dell'Unione in quanto tale viene ad avere dei diritti ulteriori rispetto a quelli che risultano dalla cittadinanza nazionale. Dico un qualcosa nel dire la quale potrò apparire eccessivamente realista, però bisogna essere realisti quando si parla di queste cose. Il trattato dice che i cittadini dell'Unione godono dei diritti, ma sono anche soggetti ai doveri. Quindi si parla non solo di diritti, ma anche di doveri. E devo dire che questa formula è rimasta sospesa, perché in realtà nel trattato non si parla in alcun luogo di doveri dei cittadini dell'Unione. A mio avviso questa è una lacuna, perché se è vero che la cittadinanza dell'Unione attribuisce dei diritti, è anche vero che bisogna sottolineare anche l'esistenza di doveri. Io ho collaborato col Comitato delle Regioni, che come sapete è l'organismo, una specie di parlamento degli enti locali a livello europeo, e gli enti regionali e locali sono molto sensibili a questo tema, perché come ricordava l'assessore Arletti, il presidente Liotti, sono gli enti regionali e locali che in primo luogo accolgono i cittadini stranieri, che pongono in essere una serie di politiche a loro favore, ma il Comitato delle Regioni ha più volte sottolineato come sia giusto ovviamente parlare di diritti, ma occorre parlare anche di doveri, di responsabilità, ad esempio il dovere di rispettare le leggi dello Stato in cui ci si trova, o il dovere di solidarietà, che è molto importante e del quale si discute molto attualmente a livello europeo. Per quanto riguarda i diritti che invece spettano ai cittadini dell'Unione, il primo diritto, il diritto fondamentale, è stato ricordato ancora dalla Presidente Liotti, che mi ha aperto la strada anche dal punto di vista proprio dei contenuti sul piano per quanto riguarda il mio breve intervento, il diritto fondamentale è quello di circolare e di soggiornare liberamente negli altri Stati dell'Unione. In realtà questo diritto esisteva già dal 57, ma esisteva originariamente solo per i soggetti economicamente attivi, cioè per i lavoratori, pensiamo ai lavoratori italiani che svolgevano la loro attività di lavoro subordinato in Germania o in Belgio, per i lavoratori autonomi, i medici, gli avvocati, i cantanti lirici, che svolgevano le proprie attività in altri stati dell'Unione, i prestatori di servizi e coloro che beneficiavano di servizi. La novità fondamentale del concetto di cittadinanza dell'Unione è che oggi, da quando il concetto è stato introdotto, il diritto alla libera circolazione e soggiorno compete anche ai soggetti economicamente non attivi, agli studenti, ai pensionati, alle persone che siano in cerca di lavoro, comunque a tutti i soggetti che non possano vantare una posizione economica, nei sensi che ricordavo precedentemente. Questo concetto di cittadinanza è rimasto per un certo tempo dormiente, dicevo che è stato codificato nel 93, ma da qualche anno la giurisprudenza della Corte, perché il diritto dell'Unione, ma anche la politica dell'Unione, è in gran parte frutto dell'operato delle Corti, perché è un sistema in cui le sentenze della Corte di Giustizia hanno un'importanza fondamentale. La Corte di Giustizia, in un caso del 2004, Baumbast, per la prima volta affermò che il diritto di cittadinanza dell'Unione è un diritto che può essere invocato da chiunque di fronte al giudice nazionale o di fronte all'autorità pubblica. Si trattava di un cittadino tedesco che lavorava per un'impresa tedesca, che fra l'altro operava esclusivamente in stati extraeuropei, in Africa, in Asia, ma voleva risiedere con la famiglia in Gran Bretagna. Quindi in Gran Bretagna non era un soggetto economicamente attivo, e la Corte riconobbe il diritto di questo signor Baumbast e dei suoi familiari di invocare il diritto alla cittadinanza europea come titolo per risiedere nello Stato della Gran Bretagna. Molto importante questa sentenza, perché afferma che questo diritto è un diritto direttamente invocabile da parte dell'individuo di fronte alle corti nazionali e anche di fronte all'autorità pubblica. Il diritto è oggi disciplinato in una direttiva del 2004, la direttiva 38 del 2004, però attenzione, perché il diritto alla libera circolazione e al soggiorno non è un diritto assoluto, perché la direttiva, così come il trattato, prevedono delle limitazioni e delle condizioni. In particolare, mentre il soggiorno fino a 3 mesi non è soggetto ad alcuna condizione, il soggiorno di durata superiore ai 3 mesi è invece accompagnato da alcune condizioni, perché a meno che non si tratti di un soggetto economicamente attivo come un lavoratore autonomo, subordinato, come dicevo prima, e anche uno studente, perché oggi gli studenti godono di uno statuto in parte privilegiato, ma gli altri soggetti possono risiedere in un altro Stato membro oltre 3 mesi purché sussistano 2 condizioni, che abbiano un reddito, che hanno delle risorse economiche sufficienti e che siano coperti da un'assicurazione malattia. Si tratta di requisiti che sono posti in maniera chiara, netta nella direttiva, tuttavia la giurisprudenza è intervenuta, perché vi è una tendenza ad interpretare questi requisiti in maniera molto restrittiva, cioè di restringere la loro cogenza, quindi di ammettere il più possibile il soggiorno dei cittadini dell'Unione. C'è un grande dibattito attualmente a livello di Unione Europea se non occorra superare questi requisiti, ma dubito che questi requisiti possano essere superati rapidamente, perché ovviamente i governi nazionali sono contrari. È ovvio che ogni Stato non vuole che la presenza di cittadini dell'Unione sul suo territorio si traduca in eccessivi oneri nei suoi confronti, quindi subordinano gli Stati la presenza la residenza sul territorio oltre i 3 mesi, al fatto che il cittadino dell'Unione disponga, vi dicevo, di risorse sufficienti e di una assicurazione malattia. Oggi, da quando è entrata in vigore questa direttiva, il cittadino dell'Unione gode di uno statuto del tutto particolare che lo ha separato dallo statuto dei stranieri non dell'Unione Europea. Ad esempio, lo sapete benissimo, è il comune che gestisce le pratiche per la concessione della residenza al cittadino dell'Unione, e basta questo, non è più necessario oggi per i cittadini dell'Unione avere più a che fare con la questura, perché con l'autorità di polizia, la loro posizione è una posizione che è regolata in maniera semplice e veloce dagli enti locali, in Italia appunto dal comune, che rilascerà il documento di residenza al cittadino della Unione Europea, ovviamente una volta verificati i due requisiti di cui vi parlavo precedentemente. Un altro diritto fondamentale che è legato a quello di circolare e di risiedere negli altri stati dell'Unione è quello che hanno i cittadini dell'Unione a non subire discriminazioni. Quindi i cittadini dell'Unione non possono subire alcuna discriminazione nell'esercizio dei loro diritti, ovviamente ad esclusione delle discriminazioni che siano fondate, che siano giustificate su motivi che ovviamente possano essere sostenuti. Vi faccio un esempio: qualche tempo fa l'Italia ha subito una condanna per infrazione perché alcuni comuni, in particolare il comune di Firenze, praticavano dei prezzi di vantaggio ai pensionati o degli sconti molto forti, o addirittura l'ingresso gratuito a favore dei pensionati che volessero visitare i musei gestiti dal comune di Firenze, ma questi pensionati venivano identificati in maniera discriminatoria. È accaduta la stessa cosa nel comune di Venezia. Il comune di Venezia discriminava fra cittadini stranieri e cittadini italiani, addirittura a Firenze conoscete i fiorentini, fra i fiorentini e tutti gli altri, quindi solo i pensionati fiorentini godevano di questa agevolazione. Questo è un esempio di discriminazione. Alcuni pensionati olandesi e belgi provocarono una denuncia nei confronti dell'Italia, che è sfociata in un ricorso per infrazione, in una condanna dell'Italia. Quindi il cittadino dell'Unione, quando va a un museo, deve essere trattato allo stesso modo dei cittadini nazionali. Non è possibile operare discriminazione di questo tipo. Ovviamente vi ho fatto un esempio curioso, ma sono molto più importanti poi i settori in cui il divieto di discriminazione opera. Oltre a questi due diritti, che sono i diritti base, esistono, e questi hanno forse un significato dal punto di vista politico, simbolico, ancora più rilevante, alcuni diritti di natura politica. È stato anche questo ricordato: i cittadini dell'Unione Europea hanno in primo luogo il diritto all'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento Europeo. Non solo, ma possono esercitare questo diritto anche in un luogo diverso da quello della loro residenza. Quindi un cittadino francese che risiede a Modena ha diritto a candidarsi a Modena e ha diritto a essere eletto a Modena. Non so se c'è qualche cittadino straniero dell'Unione presente in Consiglio Comunale di Modena, ma questo è un diritto che è riconosciuto. Ovviamente c'è un'eccezione per quanto riguarda l'Italia, ma non è un'eccezione obbligatoria, è un'eccezione praticata dall'Italia per vari motivi, per quanto riguarda l'ufficio del sindaco, perché come ben sapete il sindaco nell'ordinamento italiano ha anche dei poteri di imperio che si legano alla gestione ad esempio dell'ordine pubblico o anche poteri di pubblico ufficiale che si ritiene non siano compatibili con la cittadinanza straniera ancorché dell'Unione della persona. Quindi con l'esclusione dell'ufficio del sindaco poi i cittadini dell'Unione hanno sia il diritto di votare che di essere eletti anche in un comune diverso da quello di residenza. È molto importante sottolineare questo aspetto. Ricordava la Presidente Liotti come anche l'assessore Arletti come i comuni siano sicuramente gli enti più vicini ai cittadini, ma considerato anche il corpo elettorale che elegge il sindaco, che elegge i consiglieri, possiamo dire che il sindaco e i consiglieri sono i primi organi europei, perché sono i primi organi e gli unici insieme ai parlamentari europei che sono eletti da un corpo elettorale veramente europeo, perché esiste questa possibilità che anche i cittadini stranieri dell'Unione possano votare per le elezioni comunali, oltre che per quelle del Consiglio europeo. È stato ricordato il diritto di petizione al Parlamento europeo, questo è un diritto piuttosto importante che i cittadini dell'Unione utilizzano anche qua, lo devo sottolineare, spesso sotto l'impulso degli enti locali per lamentare, ad esempio, infrazioni al diritto dell'Unione o per invocare riforme sul piano dell'Unione Europea. Le petizioni più importanti sono state proprio promosse da enti locali, da regioni, da comuni, che si sono fatti portavoce delle esigenze della collettività. Il diritto di iniziativa legislativa popolare, che è stato introdotto dal Trattato di Lisbona, questa è una novità. Oggi i cittadini dell'Unione hanno il diritto di presentare delle proposte. Devo dire però che questo diritto è stato codificato in maniera piuttosto limitata, perché gli Stati ancora una volta manifestano delle riserve, occorrono 1 milione di firme, che sono tante, poi ci sono un'altra serie di requisiti, e comunque l'ultima parola spetta sempre alla Commissione, quindi non esiste una vera e propria iniziativa legislativa popolare, come ad esempio esiste in Italia, perché il nostro sistema non è poi così da buttare, come sapete. A livello europeo siamo molto più conservatori, si può presentare una proposta, ma sarà poi la Commissione a decidere se andare avanti con la proposta stessa oppure lasciare le cose come stanno. Poi c'è il diritto di rivolgersi al mediatore europeo, che è un nome bruttissimo, ma che in realtà è una sorta di difensore civico, quindi si possono presentare al mediatore delle denunce, e il diritto ad ottenere la tutela diplomatica. Quando si è in uno Stato terzo, il cittadino dell'Unione ha diritto ad ottenere la tutela diplomatica e consolare anche da parte della rappresentanza consolare di altri Stati della Unione Europea. Questo è un diritto molto importante e poco conosciuto. Queste iniziative hanno, come vi dicevo, lo scopo di sensibilizzare i cittadini dell'Unione sui loro diritti, quindi è molto importante anche sottolineare questo diritto, per il quale ogni cittadino dell'Unione, se si trova in uno Stato terzo, per lavoro, come possono essere gli Stati Uniti, ma lì ci sono rappresentanti consolari di tutti i paesi, Panama per esempio per lavoro, o le Seychelles per vacanza, se ha dei problemi in questi stati può invocare l'aiuto dell'autorità consolare di qualsiasi altro Stato dell'Unione. Se non c'è un'autorità consolare italiana a Panama, ci sarà sicuramente quella spagnola, o alle Seychelles potrà rivolgersi all'autorità di un altro Stato membro, che avrà l'obbligo di prestare assistenza al cittadino in questione. Come vi dicevo, il concetto di cittadinanza dell'Unione, ho fino adesso elencato i diritti legati a tale nuovo istituto. Il concetto di cittadinanza dell'Unione si lega comunque poi al concetto di cittadinanza nazionale per diversi motivi, e vorrei dire due cose molto veloci sul problema della riforma della legislazione italiana sulla cittadinanza, della quale si parla molto. Perché in effetti, se compariamo la legge italiana sulla cittadinanza con le leggi degli altri Stati europei, vediamo che la legge italiana è piuttosto restrittiva da un esame comparato con gli altri Stati europei. Ripeto, l'Italia non ha alcun vincolo di modificare la propria legge in base alle norme europee, però da una comparazione vediamo che la legislazione italiana sulla concessione della cittadinanza è piuttosto restrittiva, si fonda essenzialmente sullo ius sanguinis come criterio fondamentale. Viene riconosciuto lo ius soli, quindi il diritto di chi nasce in Italia di divenire cittadino italiano, ma solo in ipotesi eccezionali, cioè quando il bambino che nasce in Italia sia figlio di ignoti o figlio di genitori apolidi o figlio di genitori che non possano, per vari motivi giuridici, trasmettere la loro cittadinanza. Quindi, per riassumere, è cittadino italiano per nascita il bimbo soltanto nei casi in cui altrimenti sarebbe apolide, quindi si vuole intervenire soltanto per evitare i casi di apolidia. Negli altri situazioni, come sapete, il bimbo nato in Italia può divenire cittadino italiano, ma dopo un lungo periodo, cioè una volta acquisita la maggiore età, a 18 anni, ha un anno di tempo per procedere ad una richiesta in tal senso, e c'è anche il problema burocratico, perché in Italia abbiamo questo problema enorme, per il quale, ancorché si tratti di un diritto, la sua attuazione richiede spesso 2-3 anni, a volte anche di più. I nati in Italia poi possono divenire cittadini italiani per naturalizzazione. Vi dicevo che però la naturalizzazione è un atto discrezionale, quindi rimesso alla volontà dell'autorità pubblica, e in Italia la naturalizzazione può essere concessa solo dopo 10 anni di residenza, quindi anche qua legge molto restrittiva, per i nati in Italia dopo 5 anni, quindi c'è un termine più breve, però dobbiamo tener conto anche degli aspetti cosiddetti burocratici. Ora, il problema è rilevante perché in Italia abbiamo per esempio nelle scuole più di 700.000 giovani, ragazzi e ragazze di origine straniera, il 42% dei quali non sono cittadini italiani, il 42% dei quali è nato in Italia. Quindi si discute, come sapete, sul tappeto questo problema di un'eventuale riforma della legge italiana sulla cittadinanza. Anche il presidente Napolitano è intervenuto invocando più volte una riforma, soprattutto per dare forze nuove, forze fresche allo Stato italiano. Ora, vorrei dire soltanto due cose, ovviamente poi il merito delle scelte compete ai politici. Da un punto di vista tecnico vorrei dire che attualmente sono in discussione, come sapete, varie proposte di riforma. Tutte le proposte vanno nel senso di un allargamento delle possibilità per, in particolare per i giovani nati in Italia, di acquisire la cittadinanza italiana. Tuttavia, alcune proposte si fondano su di uno ius soli assoluto, secco, cioè attribuirebbero queste proposte la cittadinanza a chiunque, a qualsiasi cittadino nasca in Italia, a qualsiasi persona nasca in Italia, altre invece si basano su un allentamento dei requisiti attualmente previsti, ad esempio su di uno ius soli temperato, cioè nel senso che non è sufficiente il mero fatto di nascere in Italia, ma occorre che a questo fatto si accompagnino degli ulteriori requisiti, ad esempio il fatto che i genitori siano residenti in Italia da un certo numero di tempo, da un certo numero di anni, o il fatto che ad esempio uno dei genitori sia già nato in Italia, nel caso di cosiddetta doppia nascita in Italia. Io vorrei soltanto dire da un punto di vista scientifico, obiettivo, che in effetti in Europa, se andiamo a vedere la legislazione degli Stati europei, lo ius soli puro non è applicato in alcuno Stato membro, quindi non c'è neanche uno Stato membro in Europa che applichi lo ius soli in maniera pura, assoluta, per cui chiunque nasce in quello Stato diviene cittadino. Lo applicava l'Irlanda, ma ha cambiato la sua legislazione proprio a seguito di una controversia che è stata aggiudicata dalla Corte di Giustizia. E vi è stato un caso recente in Belgio. Il Belgio aveva una legislazione simile alla nostra, cioè si riconosceva il diritto di divenire cittadino al figlio, al bimbo, nel caso in cui questa persona altrimenti sarebbe divenuta apolide, ma addirittura recentemente ha cambiato, sempre sulla scia, sarebbe interessante parlare ma non ne ho tempo, poi non vi voglio annoiare, sulla scia della legislazione di alcune sentenze europee ha cambiato la propria legislazione rendendola più restrittiva. Quindi a mio avviso, ma lo dico ovviamente dal punto di vista strettamente tecnico, perché poi ognuno può avere le idee dal punto di vista politico che ritiene più opportune, il criterio più diffuso in Europa sarebbe, quindi per allinearsi con la tendenza europea, sarebbe quello di uno ius soli accompagnato da una serie di condizioni, ad esempio chiedere che i genitori o almeno uno di essi sia residente in Italia da un certo numero di anni, e sicuramente a mio avviso il termine per la naturalizzazione di 10 anni è sicuramente molto lungo, perché è il più lungo fra i paesi dell'Unione Europea. In altri paesi, in Germania è già abbastanza restrittiva, la legislazione sono 8 anni, in Francia e in Gran Bretagna sono 5. Quindi da una comparazione, poi ripeto, ognuno può sostenere gli argomenti che crede, ma da una comparazione emerge che la nostra legislazione è molto restrittiva, che occorre probabilmente ridurre il termine per la naturalizzazione e introdurre delle agevolazioni per i giovani che siano nati in Italia. L'ultimissima cosa, ancora 2 minuti, per sottolineare un aspetto anch'esso collegato al tema della cittadinanza, perché si è ricordata l'importanza della cittadinanza dell'Unione. Ovviamente il fatto che l'Unione riconosca dei diritti speciali ai cittadini dell'Unione non significa che i non cittadini dell'Unione non debbano godere di diritti, anzi l'Unione Europea riconosce ovviamente i diritti fondamentali a tutti coloro che si trovino sul territorio dell'Unione stessa, e ha una politica dell'immigrazione, si parla di immigrazione in senso tecnico, ormai solo con riferimento ai cittadini non UE che provengano da stati terzi, ha una politica dell'immigrazione molto avanzata che si fonda su principi di integrazione e di riconoscimento dei diritti. Quindi i diritti spettano a tutti, e è stata ricordata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, che recentemente ha acquisito valore vincolante, quindi ormai è un atto che ha portata giuridica vincolante, che riconosce, vi dicevo, i diritti a tutti. Un ultimo aspetto che vorrei toccare è un aspetto collegato alla tutela della persona, perché la cittadinanza vuole porre la persona al centro di integrazione europea. Legato a questo tema è quello delle pari opportunità, perché l'Unione Europea, abbiamo visto la storia dell'Unione Europea e vorrei ricordarlo con orgoglio, l'Unione Europea, in quanto Europea, l'Unione Europea ha svolto un ruolo fondamentale, prima le comunità e poi l'Unione, per promuovere la pari opportunità, in particolar modo fra donne e uomini. Addirittura nel Trattato del 57 di Roma non c'era alcuna norma sui diritti fondamentali, questo era un limite del Trattato, che è stato, vi dicevo, in parte superato grazie all'adozione della Carta dei diritti fondamentali. Nel Trattato del 57 non c'era nessun diritto fondamentale, non si parlava di diritti fondamentali, ma ce n'era in realtà uno solo, che era il diritto alla pari retribuzione fra lavoratrici femminili e lavoratori di sesso maschile. Questo principio era affermato nel Trattato di Roma già dal 57, e la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in una storica sentenza di qualche anno dopo, affermò che questo diritto era un diritto direttamente applicabile, cioè poteva essere invocato da un soggetto. Fu un caso rivoluzionario che riguardava una hostess, la signora De Frenne, di una compagnia aerea della Sabena, la compagnia aerea belga, che lamentava il fatto di essere discriminata rispetto ai colleghi, agli steward, colleghi di sesso maschile, e per la prima volta la Corte di Giustizia disse che il diritto alla parità di retribuzione, il diritto alle pari condizioni di lavoro, con questa sentenza del 94, era un diritto che poteva essere invocato immediatamente di fronte alle autorità pubbliche. Quindi riconobbe in maniera decisa il diritto della De Frenne a essere trattata sul piano retributivo e per quanto riguarda tutte le altre questioni di lavoro allo stesso modo dei lavoratori di sesso maschile. Quindi l'Unione ha sicuramente fatto da apripista, prima la comunità e l'Unione, e vorrei ricordare velocissimamente come questa attività dell'Unione Europea oggi sia estesa, perché il concetto di pari opportunità, che è nato per quanto riguarda i rapporti di lavoro, si è esteso, ormai ci sono delle direttive che affermano il concetto delle pari opportunità anche con riferimento all'acquisto di beni e servizi, per cui le donne nell'acquisire beni e servizi non possono essere assolutamente discriminate rispetto agli uomini. C'è anche, come sapete, la proposta di direttiva sulla composizione dei consigli di amministrazione, che però qui devo dire è più restrittiva della legislazione italiana, che è stata recentemente adottata e che sta dando i suoi frutti, perché ci sono dei dati recenti che vedono come aumenti la presenza femminile nei consigli di amministrazione, e l'Italia è il paese che ha fatto il salto in avanti più efficace. L'Unione Europea guarda sempre ai dati economici, e dietro questa direttiva vi sono anche delle considerazioni economiche, perché è provato che le società gestite da donne generalmente vanno meglio sul piano proprio dei profitti, e c'è anche una famosa battuta per la quale se Lehman Brothers si fosse chiamato Lehman Sisters forse non sarebbe fallita. Non lo sappiamo, ma chiuderei il mio intervento proprio auspicando una rapida attuazione della direttiva, perché effettivamente a livello europeo si possa avere una pari opportunità per tutti e in tutti i campi, come richiede la Carta dei diritti fondamentali. Scusate se ho abusato un po' della vostra pazienza in termini di tempo, e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie al professor Gestri per il suo escurso sul concetto di cittadinanza e soprattutto su quest'ultima parte che rincuora tutte le consigliere, tutte noi che siamo qui oggi. Allora, do la parola immediatamente a Pier Virgilio D'Astoli, come dicevo prima, Presidente.